intervento parte da una riflessione che abbiamo condiviso come donne siciliane all'altra assemblea di Milazzo lo scorso luglio. Il tentativo portato avanti dall'attuale sistema di potere contro cui noi dobbiamo scontrarci collettivamente è quello di far passare per valida la narrazione di donne siciliane unite semplicemente dall'appartenenza a un territorio arretrato sia economicamente che culturalmente, piuttosto invece che dalla capacità e quindi dalla possibilità di poter lottare e distruggere i rapporti patriarcali. Un tentativo questo che avrebbe come fine quello di eliminare totalmente dall'immaginario collettivo la possibilità dell'emancipazione, rendendo invece le donne sempre più sottomesse e inermi. La storia che noi conosciamo, la storia narrata delle donne in Sicilia, è sempre stata una storia di violenza subite, di matrimoni forzati, di dipendenza totale da quelle che sono le figure maschili, di padri e poi mariti. Tanto ci dicono in questo senso, per esempio, la storia, ma anche la letteratura, sempre strumenti che in questo sistema sono stati strumenti di controllo, in grado di creare un immaginario collettivo, selezionando quali possono essere le storie e quali gli eventi che si possono imprimere nella memoria collettiva e quali invece escludere. Basta entrare, per esempio, nel mondo di Verga, nella letteratura di Verga, per poter avere un chiaro evidente di quanto ho detto prima. La lettura più diffusa e quindi la lettura dominante dell'autore è che è legata alla sua capacità di poter descrivere la società siciliana dell'Ottocento, in particolare la sua capacità di poter rappresentare delle donne che sono relegate soprattutto al loro ruolo effettivo, ovvero quello di oppresse. Se invece noi ci discostiamo e cominciamo ad allontanarci da quelle che è la narrazione dominante, le donne di cui parla Verga sono sì donne vittime di una società classista e patriarcale, ma sono protagoniste delle opere in realtà per il loro coraggio di ribellarsi agli schemi. Pagano con la morte e l'esclusione non il fatto di essersi sottomesse al sistema, ma al contrario, quelle di essersi totalmente opposte in tutti i modi a questi schemi sociali che gli imponeva la società in quel periodo. A differenza quindi di tutte le figure femminili che in molti romanzi di quel periodo, ma anche di oggi, in cui il coraggio delle donne risiede nel seguire ad ogni costo quello che è il sentimento amoroso, le donne siciliane dei romanzi di Verga, ma anche quelli di Pirandello, ed è possibile riscontrarle anche in altri, sono invece mosse dal desiderio non di amore, ma di riscatto sociale. Anche quindi la riscoperta della storia può fornirci un quadro di quanto detto prima, storie di donne totalmente nascoste, occultate, di cui non se ne conosce la storia né la vita. Parlo di Franca Viola, che è una donna di Alcamo ed è la prima donna che nel 1965 si è opposta al matrimonio forzato. Parlo della storia di Maria Occhipinti, che nonostante fosse incinta di 4 mesi, si sdraiò davanti ai carri armati per impedire che si portassero via le giovani reclute. Ma ancora parlo di Rosa Donato, una giovane messinese che partecipò alla rivoluzione siciliana del 1848 e 1849, combattendo prima a Palermo, prima a Messina e poi a Palermo. Ma come queste ce ne sono tantissime. Per noi, e questo lo vogliamo chiarire, riprendere a narrare questa storia non significa per niente rendere folcloristica la figura della donna siciliana, ma al contrario, vuole ricostruire un'identità collettiva che in realtà per anni, per secoli anzi, è stata totalmente occultata. Partire da loro, per noi, significa rivedere quelle che sono le nostre origini. E da esse poter trarre la forza e il coraggio per poter immaginare, per poter progettare un futuro che tenga anche conto del loro coraggio. Ricostruire quindi, ricominciare a ricostruire, un'identità collettiva specifica che si opponga invece alla costruzione di un concetto di donna inteso come soggetto universale e totalmente trascendente rispetto a quelli che sono in realtà i suoi attributi locali e storici. una costruzione questa, di questo concetto di donna universale che diventa funzionale a rendere la donna la lotta per l'emancipazione delle donne isolata, totalmente slegata dalle altre lotte e così possibilmente anche compatibile al sistema stesso. Se è vero invece, come è vero, che gli attributi locali e storici contano, e l'abbiamo detto prima, e che nel nostro territorio, si è più volte ribadito anche in questa sede, si traducono in molteplici dispositivi sia di dipendenza materiale, politica ed economica dal capitalismo, ma anche di subalternità rispetto allo Stato centrale, non possono quindi esistere diritti delle donne che siano astrattamente garantiti a prescindere dalla condizione specifica in cui vivono. L'unica via per l'emancipazione, allora, che noi riscontriamo, che noi rintracciamo, non può che non essere nella lotta per l'autodeterminazione della nostra terra. In una frase, liberi corpi, libera terra. Di soggezione, indipendenza dal territorio contro la dipendenza dallo Stato, contro le dipendenze prodotte dal capitalismo, quella economica, quella politica e soprattutto quella patriarcale, che rende le donne qui in Sicilia doppiamente oppresse, sia per la loro afferenza al genere femminile, sia per la loro appartenenza a un territorio che è totalmente svuotato di ogni ricchezza e destinato totalmente alla desertificazione, da cui è sempre consigliabile scappare. La retorica del sottosviluppo, oltretutto qui, sta diventando sempre di più una mossa efficace per giustificare quella che è l'inadempienza dello Stato nel garantire quelli che sono i servizi minimi che in altri territori, in altre aree considerate sviluppate, sono invece assicurati, sono scontati, è quasi incredibile pensare che non ci possano essere. Cito qualche dato proprio per rendere evidente questa situazione. La Sicilia è ultima in Europa per occupazione femminile, lavora soltanto il 29,2% delle donne. Le donne diventano anche quell'ammortizzatore sociale di un welfare che ormai è totalmente inesistente, anzi sulle donne grave la totalità del lavoro di riproduzione, che è sempre, quasi sempre, direi anche sempre, svolto a titolo gratuito oppure in condizioni di iper-sfruttamento. E questa specificità siciliana è resa ancora più evidente dal fatto che il servizio pubblico è totalmente inesistente. Nelle scuole pubbliche manca totalmente il tempo pieno, soltanto l'8,1%, e gli asili comunali sono soltanto 226 in tutta la regione, e in grado di accogliere soltanto 6 bambini su 100 di età compresa tra 0 e 2 anni. Capiamo totalmente, così possiamo comprendere che l'assenza, diciamo, del servizio pubblico sul nostro territorio ricade totalmente sulle spalle delle donne siciliane. Sul nostro territorio, inoltre, vi è in atto il sabotaggio sistematico della libertà di scelta delle donne sul proprio corpo e sulla propria vita. Pensate che il tasso di obiezioni di coscienza è il più alto d'Italia, più o meno intorno all'89%, soltanto a Messina è alto al 97% e c'è soltanto un medico tra tutti gli ospedali della città, non obiettore. Mentre per, diciamo, continuare questa situazione si può, diciamo, arrivare alle conclusioni da sole, la contraccezione gratuita non viene totalmente garantita. Inoltre, se andiamo a guardare quelli che sono i report annuali della regione siciliana sullo stato, diciamo, dei consultori, questo ci dimostra che vi è un servizio per le donne totalmente ridotto all'osso, che è sottodimensionato, definanziato, svuotato di qualsiasi ruolo sociale, lontanissimo da quella che era l'idea delle donne che l'avevano conquistato nelle lotte degli anni 70 e che avevano dato al consultorio un ruolo fondamentale. Continuo a citare dati proprio perché rendono evidente questa situazione. La media dei consultori sul territorio regionale è di uno ogni 27.000 abitanti, mentre in realtà per legge dovrebbe essere uno ogni 20.000 abitanti nelle aree urbane e 10.000 nelle aree rurali. La presenza dell'equipe completa, che questo si intende che vi siano tutte le quattro figure professionali con orario compreso, si osserva soltanto nel 7% dei consultori e invece nessuno nei consultori delle ASP di Enna e Palermo. Ovviamente queste contraddizioni non possono essere utilizzate per legittimare quelle che sono politiche reazionarie e autoritarie, ma invece devono diventare occasioni per noi per attaccare e ripensare il modello di sviluppo a partire da quelle che sono i nostri bisogni e da noi stesse. Un modello di sviluppo è quello che dobbiamo ripensare, che si opponga totalmente a quello attuale, che è invece assunto e mantenuto dallo Stato attraverso le sue istituzioni e il suo apparato repressivo. Il capitalismo agisce sulle donne e questo si riscontra fin dalla sua nascita, visto che sono diventati essenziali proprio per la nascita del capitalismo, attraverso due processi. Il controllo dello Stato sulla funzione riproduttiva delle donne, e questo si riscontra nella criminalizzazione dell'aborto, e la costituzione del lavoro di riproduzione e l'espulsione delle donne dalla sfera delle relazioni economiche. Infatti, è attraverso la separazione tra la produzione e la riproduzione che si genera la separazione tra un maschile e un femminile, che si riflettono nella costruzione delle organizzazioni gerarchiche e oppressive. È a partire da ciò proprio che nascono gli apparati di potere su cui in realtà si fondano e sono nati gli stati moderni così come li conosciamo. Uno Stato che in realtà modella la società, organizza totalmente i rapporti sociali su cui si basa e lo fa soltanto intorno all'idea di maschio dominante. Il primo dominio che impone è infatti quello sulle donne, quello di genere, attribuendo loro delle norme e imponendo dei ruoli che non fanno altro che opprimerla. Se però, come dicevamo prima, le donne rappresentano storicamente e materialmente il principale oggetto dell'oppressione statale e capitalistica, noi siamo convinte che è questa stessa condizione che ci consegna la possibilità di poter essere il soggetto principale della trasformazione. Questo si vede qui, ma si vede nelle lotte in tutto il mondo, possiamo citare alcuni esempi. Si vede nella lotta di liberazione del popolo curdo, dove l'equivalenza tra la sottomissione della donna, dello sfruttamento della natura e la colonizzazione del Kurdistan ha reso le donne un elemento fondamentale, un elemento inseparabile da quella che è la liberazione nazionale curda e dal progetto che è in corso di cambiamento sociale. In questo modo il femminismo è diventato uno dei pilastri del confederalismo democratico, che è quello teorizzato da Ocean. Ma spostandoci per esempio dall'altro lato del globo, con lo slogan "Territorio, nostro corpo, nostro spirito", le donne dell'America Latina in difesa dell'Amazzonia hanno denunciato quella che è l'urgenza della cura del territorio, un territorio che è il luogo della vita ed è custode delle relazioni. Hanno evidenziato quella che è la necessità di difendere il territorio da quelle che sono le cause capitaliste, estrattiviste, patriarcali che disciplinano e reprimono le donne. Quindi per noi, per me è importante citare, per concludere, quello che è la parte finale del documento che è stato scritto dalle donne indigene del Brasile nell'agosto del 2019 e da cui nasce per noi, da cui nasce una presa di coscienza importante, da cui nasce la consapevolezza di questo legame che vi è tra le donne, tra la liberazione delle donne e la liberazione del nostro territorio. Siamo radicati nella terra, perché è lì che cerchiamo i nostri antenati e la terra fornisce la nostra nutrizione e vita. Ecco perché per noi il territorio non è un bene che può essere venduto, scambiato o sfruttato. Il nostro territorio è la nostra vita, il nostro corpo, il nostro spirito. Grazie.